Studioso della storia del PC, dell'internazionale comunista e di tutti gli altri, e se posso aggiungere autore della voce del dizionario biografico degli italiani, che se non sbaglio è l'unico profilo, diciamo, effettivamente esistente, oltre a tutte le interviste, le testimonianze che naturalmente Aldo ha rilasciato e ricordo che sono stati fatti, ma insomma questo è l'unico profilo. E Aldo ci parlerà ad agosto del Natoli, appunto, militante nel PC.
Non è per mettere le mani avanti, ma il compito che mi spetta è in qualche modo impegnativo, perché da una parte è chiaro che parlare di Aldo Natoli, militante nel PC, significa forse parlare della fase più lunga e più intensa della sua vita politica e in ogni caso di quella che fa, se così si può dire, di Aldo Natoli, Aldo Natoli. E resta il perno intorno a cui ruota tutta la sua attività successiva, anche tutta la sua attività successiva di militante e di studioso. Dall'altra parte, e nello stesso tempo, una serie di relazioni e di testimonianze importantissime che affiancano la mia comunicazione risucchiano, diciamo così, anche una parte importante dei suoi contenuti. Alludo specialmente alle relazioni di De Lucia e di Rossanda. Ho appena avuto modo di sfogliare quella di Rossanda e ho capito subito che è così, ma di questo avevo in un certo modo tenuto conto, e naturalmente anche Enzo Collotti adesso ha trattato magistralmente di quelle che si possono definire le tappe di avvicinamento di Aldo alla scelta di vita comunista, per cui su queste cose io non mi soffermerò, anche se ecco, la milizia di Natoli nel Partito Comunista comincia, come è stato raccontato anche da Collotti, tra il 38 e il 39. E io solo due punti coglierei, attingendo anch'io, come ho attinto per tutta questa breve comunicazione, essenzialmente a quella straordinaria fonte che è la conversazione tra Foa e Natoli del 1993. E quindi, per cominciare direttamente dall'ingresso di Natoli nel PC, che si colloca, ripeto, fra il 38, ma forse più propriamente nel 39 a pieno titolo, anche se credo che fosse questione di tessera in quel momento, mi pare che valga la pena di ricordare come questo momento sia quello, cioè quello in cui si intensificano i rapporti di Aldo con il centro estero del partito, sia un momento difficilissimo per il Partito Comunista Italiano, dominato da un'atmosfera avvelenata di sospetto, che era culminata nel 1938 nello scioglimento del Comitato Centrale e nella revisione totale dei quadri e dei dirigenti, condotta con metodi, diciamo pure, inquisitori, o perlomeno tali sono, direi, unanimemente ricordati dall'uomo a cui il Comintern aveva affidato il compito di riorganizzare il partito, cioè da Giuseppe Berti. Ora, con Berti Natoli ha un colloquio, da cui esce piuttosto scosso, come lui racconta, e sono Celeste Negarville e soprattutto questo vecchio stalinista, che era però un uomo di grande umanità, lui ricorda, cioè Antonio Roasio, e stalinista Roasio senza ombra di dubbio lo era, e tutto d'un pezzo, a ripescarlo, sono di nuovo le sue parole, anche se poi la prima cosa che fanno è dargli da leggere il breve corso di storia del Partito Comunista Bolscevico, che era uscito in francese proprio in quei giorni. E qui anche questo mi sembra una frase da citare. Io lo lessi e rimasi inorridito da quello che lessi, racconta Natoli a Foa, ma spiega di essersi reso conto, e questa è una frase che secondo me va tenuta presente in una chiave più ampia, che, virgolette, queste erano delle cose che io dovevo subire ed accettare per poi più tardi farle mie, come ho fatto, come condizione assoluta per poter svolgere la mia attività. Non mi soffermo sulle tappe successive di cui ha parlato benissimo Collotti, quindi direi che appunto posso riprendere la vicenda di Aldo Natoli, militante comunista, all'8 settembre. nel momento cioè in cui, appena tornato a Roma dopo quel periodo di servizio sanitario prestato a Poggio Caiano, in virtù dei meriti ormai acquisiti, ecco, della sua milizia di comunista e di antifascista e naturalmente di carcerato comunista che si era comportato benissimo, entra a far parte della redazione clandestina dell'Unità, con Alicata, che era uno dei componenti del gruppo comunista romano, e con quello stesso Negarville che lo aveva in fondo già iniziato all'attività comunista a Parigi. Subito dopo lo sbarco di Anzio, nel gennaio del 1944, Aldo, come è stato ricordato, mi pare da Albertina, svolge una missione al nord, una rapida missione al nord, per permettere il contatto tra due ufficiali americani e la direzione del PC nell'Italia occupata. Chissà, la sua storia avrebbe potuto cambiare, e di parecchio, se come molti dirigenti passati da Roma al nord ci si fosse fermato magari con uno scambio con qualcun altro, come appunto era dato frequentemente che accadesse in quel periodo. Non accade, Natoli torna abbastanza presto a Roma e fino a giugno del 1944 si occupa di stabilire i collegamenti via radio fra il PC romano e le regioni liberate dell'Italia meridionale. Diventa quindi uno dei tramiti principali dei rapporti del partito a Roma con Togliatti. Natoli ha aderito con convinzione alla svolta di Salerno. In questa adesione, dirà a Foa, poteva anche esserci un elemento di adesione fideistica, ma era tutto il lavoro che noi avevamo fatto a Roma, che era un lavoro proprio di fronte, se non ancora di unità nazionale. Se dunque la posizione assunta da Togliatti al ritorno in Italia gli provoca, cito di nuovo, qualche turbamento in relazione al fatto che fino a quel momento noi nei confronti di Badoglio avevamo preso una linea di chiaro rifiuto, che poi era sentita particolarmente a Roma proprio per le condizioni in cui si era verificata la fuga di Badoglio e del re. Dall'altra parte però a prevalere nettamente è la convinzione che Togliatti indicava una linea giusta. Il problema però non era solo di accettarla e di accettarla questa linea, era di difenderla e di conquistare adesso un partito che non era così disponibile a lasciarsene conquistare, anche e particolarmente a Roma, direi a Roma forse anche più che altrove. Ricordiamo soltanto la forte presenza del gruppo di Bandiera Rossa. Non era quindi un compito facile. Nel complesso però, ricorderà lui, a Roma noi riuscimmo a far passare la linea di Togliatti nel partito senza perdite. Sostanzialmente riuscimmo a conquistare il partito all'idea di costruire un forte partito comunista che avesse la sua base nel sottoproletariato, nel proletariato e nei quartieri misti, in mezzo a quei ceti medi più vicini al proletariato. Noi attuammo questa cosa e fu un lavoro straordinario. Non era stato facile, non era stato facile perché i risultati elettorali delle prime elezioni libere, quelle del 2 giugno 1946, nonostante la vittoria della Repubblica, per il PC erano stati tutt'altro che entusiasmanti, anzi nettamente inferiori al previsto. Era stato superato sia a livello nazionale sia a maggior ragione a Roma dalla forte affermazione della Democrazia Cristiana e anche dal Partito Socialista. Natoli ricorda molto bene il senso di profonda delusione provata in quell'occasione. Divenne molto incerta la possibilità di svolgere un ruolo, se non dominante, decisivo nella Costituente, nel senso di far passare i capisaldi di una democrazia, se non progressiva, avanzata, che poi significava in concreto, chiosa, tutto il campo enorme della riforma dell'economia e della società, che poi diventerà il campo privilegiato della sua attenzione in realtà, almeno fino a quando resterà all'interno del PC. Ricordiamo che dall'ottobre del 45 Natoli è subentrato a Novella come segretario della Federazione Romana, che si conquista una vastissima popolarità alla base del partito impegnandosi in una serie di lotte per la difesa del lavoro, tra cui i famosi scioperi alla rovescia di Roma e nel Frusinate, e si batte in prima persona per il miglioramento delle condizioni di vita letteralmente inumane delle borgate e per l'acculturazione politica dei loro abitanti. Nel dialogo con Foa lo ricorda e direi lo rivendica con toni ancora appassionati. Cito: «Quando io andavo a quella che era allora la borgata Gordiani e andavo in questa catapecchia che era la nostra sezione, che era frequentata proprio da quegli elementi che sono, come dice Marx, il prodotto della putrefazione del corpo sociale, avvertivo la funzione pedagogica straordinaria che il partito esercitava in queste zone. E poco importa, aggiunge, che questa funzione pedagogica fosse poi tutta intrisa anche di elementi di dogmatismo, di elementi di indottrinamento dall'alto». Di questo periodo Natoli mi sembra qui dell'attività di Natoli mi sembra qui importante ricordare, anche perché detto francamente mi pare che si stia molto correndo il rischio di dimenticarsene quasi del tutto, ricordare quella che Foa nel colloquio con lui definisce questo lavoro, questa resistenza che non era di grandi gesti ma era di ogni giorno. E Aldo conferma: di ogni giorno, perché vedi Vittorio, in quel tempo noi non potevamo affiggere un manifesto se non era autorizzato dalla polizia, non potevamo diffondere un volantino se non era autorizzato dalla polizia, non potevamo fare una riunione pubblica se 3 giorni prima non avessimo dato la notifica alla polizia, la quale poteva negare l'autorizzazione e via di seguito. Ecco, mi sembra che questo sia importante da ricordare. Molti anni sono segnati da questo clima, almeno fino al 1953 e probabilmente, particolarmente a Roma, anche oltre. Naturalmente è memorabile anche la campagna che Natoli conduce come segretario di federazione e poi segretario regionale del Lazio e anche come consigliere comunale. Viene eletto in Campidoglio nel 1952 e diventa in seguito capogruppo consigliare, la campagna contro il sacco di Roma, ossia contro la politica urbanistica delle amministrazioni comunali a guida democristiana, una politica che giudicava profondamente inquinata dagli interessi della rendita fondiaria e in primo luogo da quella legata alla proprietà del Vaticano. Si batte quindi per un piano regolatore che vincoli alcune aree ad uso industriale per sottrarle alla speculazione dei privati, ma di questo naturalmente lascio parlare, e molto meglio di quanto posso fare io, Vezio De Lucia. A un certo punto comunque uno spirito critico come quello di Natoli era ed è sempre rimasto, sente il bisogno anche di scoprire orizzonti diversi e testimonia ancora nella conversazione con Foa: «Io nel 54 ho lasciato la federazione romana e l'ho fatto di mia iniziativa, nessuno mi ha detto vattene, ma erano 8 anni che la dirigevo e sentivo il bisogno di fare altre cose». Diventa così vice di Longo alla sezione del lavoro di massa, occupandosi soprattutto del lavoro di fabbrica. Cominciai ad intravedere quello che stava succedendo nelle fabbriche, che fino a quel momento avevo visto solo sotto il profilo della liquidazione di fabbriche obsolete, cioè che era poi la tematica dominante nella città di Roma, nella realtà industriale della città di Roma. Ho imparato in tempo relativamente breve, prima che ci fosse la sconfitta alla Fiat, il 55, che nelle fabbriche erano maturati dei problemi enormi e che noi dovevamo occuparcene. Longo non mette mai ostacoli al suo lavoro, anche se ogni tanto lo ammonisce, ma si direbbe senza troppa convinzione: guarda che c'è pure la cooperazione, di cui Natoli si interessa poco, come ammette lui stesso. Un primo risultato di questa attenzione nuova è la conferenza sul progresso tecnico organizzata nel giugno del 1956, un'iniziativa presa da Natoli con la collaborazione di Fabrizio Onofri. Quello stesso Onofri che proprio nel fascicolo di luglio di Rinascita del 1956 pubblicherà un severo attacco alla linea del partito per avere abbandonato dal 1947 in poi la prospettiva di un'autonoma via italiana al socialismo, e si attirerà una durissima replica di Togliatti con quel titolo come informista che è rimasto famoso, un inqualificabile attacco alla linea del partito, eccetera, eccetera. Foa, che nello stesso periodo era segretario della FIOM, quasi 40 anni dopo mostra ancora di avvertire anche lui tutta l'importanza del tornante rappresentato dalla conferenza del 56 sul progresso tecnico. C'era, dice Anatoli, un tentativo che veniva avanti lentamente, molto lentamente, di assumere come punto di partenza il mutamento tecnologico e lo sviluppo capitalistico come fatto reale, però con molte riserve, e di operare dentro questo processo, non subendolo, ma contrastandolo e verificandolo. Anche Anatoli a suo tempo percepito l'importanza di questo tornante. Nell'ottobre del 1956 pubblica su Rinascita un articolo il cui titolo esprime in maniera molto significativa la tensione fra due imperativi che sente ugualmente importanti: potere operaio e libertà democratiche. Fino a quel momento, così dice di se stesso, io ero un dirigente del Partito Comunista che accettava totalmente la linea togliattiana, la linea di Salerno, e che successivamente non aveva fatto obiezioni all'offuscamento di questa linea, che era avvenuto nel periodo tra il 47, il Cominform e il 53. Si noti che questo, come ho detto, era il nocciolo della critica di Onofri, no? Un dirigente comunista che, pur avendo delle posizioni critiche nei confronti del partito, non si sognava nemmeno lontanamente che potesse sorgere l'eventualità di uscire o di essere cacciato fuori dal partito. Poi irrompe il 56 e Anatoli, già scosso, come direi tutti i comunisti, dalle rivelazioni del rapporto segreto di Khrushchev, lo è però ancor più e molto più nettamente dalla repressione sovietica in Ungheria. Sono rimasto, racconta Foa, in uno stato che era come se dentro di me ci fossero due forze contrarie che si annullassero a vicenda, in uno stato di grave incertezza, inquietudine, di turbamento profondo proprio. Io mi trincerai su questa linea, sottolineare esclusivamente che si era ormai in una situazione nella quale non era più ammissibile che si parlasse di partito guida e di stato guida, e che la questione essenziale era quella di rivendicare l'autonomia del movimento comunista. Bisognerà esaminare con attenzione, con più attenzione anche di quanto si sia fatto finora, l'archivio del Partito Comunista Italiano, ma si direbbe che la sua posizione non si limiti a questo. Perché, per esempio, nel dibattito prima dell'ottavo congresso, Anatoli non solo è l'unico quadro dirigente ad esprimersi in modo chiaro e netto in favore di liste aperte per gli organismi dirigenti del partito, ma pone con chiarezza il problema di fondo che gli eventi del 56 hanno messo sul tappeto e che in fondo sarà, come dire, abbordato ma non sciolto, un nodo che sarà abbordato ma non sciolto in pieno dall'ottavo congresso. Dice Anatoli, il PC, è un articolo di Rinascita del dicembre del 1956, quindi nel mese in cui si tiene l'ottavo congresso, il PC dichiara di far proprie senza riserve le libertà democratiche non soltanto come ambito di applicazione dell'attuale Costituzione, questa era una cosa pacifica ormai, ma come elemento permanente, sottolineatura sua, di sviluppo della lotta politica nel nostro paese, elemento non in contrasto con la lotta per il socialismo e con la realizzazione di esso. Ecco, benché sia rieletto, è stato ricordato, nel Comitato Centrale, questa posizione molto coraggiosa probabilmente non è estranea, ecco, per usare un eufemismo, al suo spostamento dalla importante prima linea della sezione lavoro di massa alla, certo, molto importante anche quella, però meno gratificante certamente per lui, sezione degli enti locali. È uno spostamento che lui vive non a torto come un declassamento. E la convinta fiducia che Anatoli ha nutrito nella linea politica di Togliatti comincia così ad incrinarsi. E quando nell'ottobre del 1961 il Comitato Centrale Comunista affronta di nuovo il tema della destalinizzazione, sull'onda della denuncia durissima lanciata da Khrushchev al 22° congresso dell'EPCUS, rimane insoddisfatto dell'atteggiamento reticente, in particolare di Togliatti, e si spinge in una tesa e discussione in direzione a reclamare lui solo la convocazione di un congresso straordinario, suscitando un'aspra reazione di Togliatti, che dice: se volete fare una frazione, io farò la mia. Questo strappo, chiamiamolo così, non sarà però il solo elemento che incrina il suo rapporto con il partito. Riconsiderando il suo percorso molti anni più tardi, Natoli ne farà un'analisi molto lucida che ci aiuta a capire il senso della sua posizione nel terzo ed ultimo decennio della sua militanza nel partito. Negli anni 60, dirà Foa, noi comunisti abbiamo visto cadere uno dopo l'altro alcuni idoli. Il primo, li elenco nell'ordine in cui li elenca lui, è stato il rapporto mitico con la classe operaia quando ho sperimentato nei primi anni 60 che la politica di Togliatti e di Amendola, per intenderci, considerava in modo strumentale questo rapporto, ma che l'essenziale era puntare sul tappeto verde dei rapporti politico-istituzionali. C'è una traccia chiarissima della sua opposizione a questo tipo di approccio, che lui ritiene prevalente e dominante, forse non interamente a ragione, questo non abbiamo tempo di soffermarci a dovere qua, c'è una traccia chiarissima comunque nel suo intervento al Comitato Centrale del 21-23 dicembre del 1961, quando è ormai alle porte il varo del primo governo di centrosinistra, che nascerà nel febbraio del 62. Ecco, Natoli contesta in quella sede che il nuovo equilibrio politico possa acquisire un valore di rottura se, era la tesi di Amendola ma anche di Togliatti, se sarà sostenuto anche dalle forze di mobilitazione delle masse che poteva mettere in campo il PC. Noi non possiamo dare a nessuno l'impressione di aver l'aria di dire che quel programma sarebbe buono ma che per attuarlo ci vogliono le nostre forze. Il programma in sé non è sufficiente. E del resto, insiste, anche quello che era uscito dall'ottavo congresso del PC andava rivisto alla luce dei cambiamenti profondi che erano intervenuti nel paese e nei rapporti di classe. Al centro delle riforme, per dare loro anima e concretezza, andava posto il problema del controllo operaio sulla politica di piano. E queste erano, come dire, tematiche in quel momento abbastanza, non dico clandestine, ma comunque molto marginali all'interno del Partito Comunista. Avevano maggiore udienza e molta maggiore circolazione della sinistra del Partito Socialista, per esempio, ma questo è un tema che andrebbe approfondito. Ma questa, c'erano, che ci fossero queste affinità con posizioni di almeno una parte della sinistra socialista è testimoniato dal fatto che Natoli, sempre parlando con Foa, ricorda di aver mandato una lunga lettera a Togliatti in cui gli rimproverava la sua freddezza, la sua a tratti anche animosità nei confronti di quella corrente, dicendogli che in quel modo finiva per facilitare il gioco di Nenni. Il secondo idolo che Natoli vede cadere è, uso le sue parole, quello della capacità del PC di sviluppare una strategia politica la quale portasse, sia pure senza lo scontro frontale rivoluzionario, ad una trasformazione profonda della società e del tipo di potere nel nostro paese. È il caso di ricordare che Natoli era stato il deputato comunista che più da vicino aveva seguito i problemi della nazionalizzazione dell'energia elettrica. Quando il PC l'approva alla Camera, egli vota a favore, ma non nasconde le sue riserve per l'entità degli indennizi ritenuti esorbitanti concessi agli azionisti e per il mancato controllo sul loro reinvestimento, nonché per l'inadeguato spazio lasciato ai lavoratori negli organi gestionali e di indirizzo. Poi riconoscerà che in particolare questo secondo tipo di rivendicazione era non realistica e non proponibile, lo riconosce che lo stesso Lombardi non aveva né la forza né i mezzi per proporlo, però questo è quello che in quel momento lui dice e nel dibattito anche politico esprime. Quell'esperienza e quella che si risolve nel fallimento di ogni tentativo di riforma urbanistica lo persuadono che le riforme di struttura al centro del discorso politico del PC erano più uno slogan, erano diventate quantomeno più uno slogan che una strategia indirizzata a modificare gli equilibri di classe in collegamento con le lotte sociali. Tra il 1964 e il 1966, quindi, i momenti di dissenso dalla linea ufficiale del PC si intensificano, trovando espressione anche in esplicite prese di posizioni critiche, come per esempio nel direttivo del gruppo parlamentare quando si tratta di eleggere Saragat alla Presidenza della Repubblica, e Natoli è il solo ad essere esplicitamente contrario, o nel Comitato Centrale che discute su proposta di Amendola della famosa prospettiva del Partito Unico dei Lavoratori. Ma nel frattempo cade anche il terzo idolo, o ciò che ancora ne era sopravvissuto nella coscienza di Natoli dopo il doppio scossone del 1956 e del 1961, quello della funzione guida dell'Unione Sovietica nella politica mondiale. Nel 65 egli è membro di una delegazione del PC in Vietnam, Cina e Indonesia, e nei colloqui che sostiene in quelle occasioni con i dirigenti dei partiti di quei paesi, anche con Ho Chi Minh fra l'altro, si persuade che la linea del PC continua a restare troppo subalterna a quella sovietica, avallando una concezione statica della coesistenza pacifica che sacrifica le aspirazioni delle lotte di liberazione nel terzo mondo. L'anno dopo, la rivoluzione culturale cinese, che lui interpreta soprattutto come spinta antiburocratica e antigerarchica, esercita su Natoli un notevole fascino e lo rende, con altri membri della sinistra del partito, che esce sconfitta dall'undicesimo congresso nel 66, particolarmente sensibile alle tematiche dell'agitazione studentesca del 67-68 e alla esplosione della conflittualità operaia dell'anno successivo, rispetto alle quali la politica del PC sembra a lui e a quella che ormai si è delineata all'undicesimo congresso come la sinistra interna del partito in ritardo e inadeguata. Bisognerebbe a questo punto soffermarsi con ampiezza sugli eventi che in rapida successione fanno precipitare la situazione all'interno del PC e la sua rottura con il Partito Comunista e portano prima alla nascita del Manifesto, poi alla radiazione dei suoi esponenti dal PC. Dunque il maggio francese, l'invasione della Cecoslovacchia, l'autunno caldo. Mi sembra giusto, non solo per ragioni di tempo, fermarmi qui, e io speravo di passare personalmente il testimone a Rossana Rossanda, ma sono lieto di passarlo alla sua corposa relazione che credo che verrà letta. Posso solo esprimere l'impressione che viene da una consultazione fatta proprio in questi giorni dei materiali dell'archivio del partito, in particolare dei verbali della direzione, dove si trova una documentazione ricchissima del momento cruciale della rottura con il Manifesto tra 68 e 69. Cioè proprio, quindi non mi pare che sia stata utilizzata finora a dovere, è molto semplice da consultare e c'è veramente di che riflettersi. Ne esce anche, ma questo lo sappiamo un po' anche da altre testimonianze, una posizione comunque leggermente differenziata di quella di Natoli, sia rispetto a Rossanda che rispetto a Magri, ma insomma di questo mi interesserebbe sentire parlare. Quindi io mi fermo qui, mi fermo al punto in cui dirà Natoli a Foa: è effettivamente vero, anche se sembra un po' retorico dirlo, che ero arrivato al punto in cui sapevo quello che non volevo, ma non sapevo ancora quello che volevo. Una dichiarazione di straordinaria onestà intellettuale, coerente con la statura di un personaggio che merita di essere studiato a fondo. Grazie.